Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, io sono Magica Fossati e siamo in collegamento con Giampiero Gramaglia, giornalista esperto di politica statunitense, ex direttore dell'ANSA. Bentornato a Radio SBS.
Buongiorno Magica, grazie e buongiorno a chi ci segue.
Partiamo dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso a New York, dove naturalmente si sono avvicendati interventi dei principali leader mondiali. Al centro delle preoccupazioni di tutte e di tutti, naturalmente, quello che sta accadendo tra Israele e Libano. Partiamo appunto dagli interventi che ci sono stati, tra cui anche quello del presidente Joe Biden, che si è rivolto all'Assemblea per l'ultima volta nel suo incarico di presidente degli Stati Uniti.
Sì, il discorso di Joe Biden, il secondo in ordine procedurale per questa Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stato un discorso al passo dell'addio, è stato un discorso che ha affrontato ovviamente i temi della guerra in Medio Oriente, della guerra in Ucraina, degli altri conflitti che segnano il pianeta e anche delle sfide globali che ci si trova ad affrontare, in particolare quella del cambiamento climatico. Ma un po' tutti i discorsi dei leader che si sono succeduti in queste ore, dalla giornata di martedì negli Stati Uniti e che continueranno fino alla giornata di venerdì, sempre negli Stati Uniti, hanno avuto questo segno caratteristico della tensione, della preoccupazione, nel cui segno si svolge quest'anno l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, proprio per quello che sta succedendo tra Libano e Israele. E forse, ma sono parole che vi dico sperando che siano vere e non siano soltanto un auspicio, forse il fatto che il premier israeliano Benjamin Netanyahu, sia pure ritardando la sua presenza, l'abbia fino a questo momento confermata, può voler dire che almeno nelle prossime 48 ore non vi sarà, come temuto, l'intervento di terra di Israele nel sud del Libano, ma già gli interventi aerei, i raid aerei, hanno fatto centinaia di vittime. Quindi discorsi che si sono articolati sia nella consueta passerella della sessione plenaria, nell'aula delle plenarie del Palazzo di Vetro, sia in una serie di eventi che hanno preceduto e accompagnato e che stanno accompagnando l'Assemblea Generale, dal vertice per il futuro organizzato dal segretario generale dell'ONU Antonio Guterres a un vertice contro le droghe, in particolare contro il fentanyl voluto dal presidente Biden, alla giornata che è in corso in questo momento, alla giornata sull'Ucraina o a una riunione sull'Ucraina con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha anche parlato alla tribuna dell'Assemblea, e poi tutta una serie di riunioni settoriali, di riunioni regionali e di incontri bilaterali. Tutto questo finora non ha fatto altro che certificare una sostanziale incapacità o impossibilità delle Nazioni Unite e degli organismi internazionali di pesare e di condizionare quanto sta avvenendo sia in Medio Oriente che in Ucraina. Un fallimento quello nei confronti dell'Ucraina, che dura ormai da quasi 3 anni, nei confronti del Medio Oriente da 1 anno, perché si avvicina l'anniversario del 7 ottobre di orrendi raid terroristici in territorio israeliano che hanno aperto questa parte, dato la stura a questa fase del conflitto, e né la comunità internazionale né i singoli stati hanno finora trovato la capacità per incidere su questi due teatri di conflitto e per avviare dei discorsi di pace.
Spenderei qualche parola anche sul fatto che naturalmente all'Assemblea delle Nazioni Unite ha partecipato anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Qual è il bilancio di questa sua partecipazione?
Giorgia Meloni ha fatto un sacco di cose, è rimasta a New York da domenica alla notte tra martedì e mercoledì, parliamo sempre di ore americane, è ripartita subito dopo aver pronunciato il suo discorso in cui ha dichiarato la disponibilità dell'Italia a essere protagonista di iniziative per risolvere le questioni internazionali, fermo restando che al momento queste iniziative non si vedono, e poi ha parlato di immigrazione che è un suo cavallo di battaglia, ha parlato di cooperazione con l'Africa, altro cavallo di battaglia dell'Italia, e al rientro dall'Assemblea Generale è di nuovo stata coinvolta, sia pure a distanza, lo è proprio in questo momento, è in corso nella riunione sull'Ucraina a cui partecipa appunto in videoconferenza, mentre Biden, Zelensky e altri sono in presenza a New York. Zelensky tra l'altro ha ringraziato l'Italia per il suo sostegno prima di parlare all'Assemblea Generale dell'ONU e poi di ripartire. Giorgia Meloni aveva avuto degli incontri bilaterali, per esempio con il presidente turco Erdogan, con il presidente argentino Milei, aveva partecipato al vertice sul fentanyl e al vertice sul futuro, aveva incontrato in bilaterale il presidente Zelensky e aveva anche ricevuto, cosa che è stata oggetto di molta attenzione italiana e anche di un po' di gossip, aveva ricevuto un premio dall'Atlantic Council, un premio che l'Atlantic Council conferisce ogni anno, che ha una certa vocazione italiana perché era già stato dato in passato a Mario Draghi quando era presidente della Banca Centrale Europea e a Matteo Renzi quando era presidente del Consiglio Italiano. Questo premio le è stato consegnato su sua richiesta, è stata lei a scegliere chi glielo doveva dare, da Elon Musk, il patron della Tesla, l'uomo più ricco del mondo. Questo ha fatto nascere dei gossip politici per il fatto che Musk è un sodale, è un sostenitore finanziario ma anche operativo con i suoi interventi su X di Donald Trump, ed è sembrato da parte di Giorgia Meloni uno strizzare l'occhio alla candidatura presidenziale di Donald Trump. E dall'altra parte Musk è stato prodigo di elogi anche personali a Giorgia Meloni: sei una persona più bella dentro che fuori, persino più bella dentro che fuori, le ha detto, e quindi anche qui sono nati pettegolezzi più o meno scherzosi sull'intesa che c'è tra Meloni e Musk, che è anche stato già a Palazzo Chigi in visita in Italia, che è stato alla manifestazione giovanile dei giovani del partito di Meloni, che dice un sacco di cose che piacciono alla destra italiana, che piacciono alle destre in genere, poi invece fa un sacco di cose che sono contrarie a quelle che piacciono alle destre, ma insomma la coerenza non è mai è raramente una dote degli uomini pubblici, a qualsiasi titolo essi siano pubblici, e quindi questa vicinanza a Musk ha fatto molto parlare, anche se Giorgia Meloni ha spiegato che lei è interessata a portare investimenti in Italia delle grandi imprese tecnologiche americane, ha avuto incontri anche con altre sigle, non soltanto con quelle di Musk, e la stessa Giorgia Meloni ha sostenuto, ha confermato che la vicinanza all'Ucraina non è messa in dubbio dalla sensibilità politica che può avvicinare il partito della Meloni al partito di Trump piuttosto che al partito di Biden, ma un conto sono i rapporti istituzionali e un conto sono i rapporti politici partitici.
Stiamo parlando con Giampiero Gramaglia, giornalista esperto di politica statunitense. Concludiamo facendo un po' il punto sulle campagne, intanto, per le elezioni presidenziali di Kamala Harris e di Donald Trump. Proprio nelle ore scorse Kamala Harris ha presentato un po' la propria politica economica. Che cosa ha detto?
Sì, politica economica che è uno dei suoi due talloni d'Achille. La politica economica, non tanto per le cose che dice, e quelle che ha detto confermano il tentativo di, o almeno l'intenzione di avviare una politica ancora più vicina rispetto a quella di Biden alle preoccupazioni e agli interessi della classe lavoratrice e della classe media, con interventi fiscali che non gravino sui redditi medio-bassi, non gravino sui redditi bassi e non gravino molto sui redditi medio-bassi, e con interventi a sostegno della sanità e delle politiche sociali a favore dei più sfavoriti. Ma poi, dicevo, la percezione dell'elettorato, almeno quella confermata o tradita da alcuni sondaggi, tradita nel senso che trapela da alcuni sondaggi, e che nonostante Kamala Harris si affanni a precisare la sua politica economica e anche a cercare di non dico distanziarla, ma distinguerla da quella del presidente Biden, una maggioranza degli americani continua a pensare che Donald Trump se la cava meglio sull'economia di Kamala Harris. L'altro tallone d'Achille è l'immigrazione. Tra l'altro Kamala Harris proprio questa settimana, mi pare nella giornata di venerdì, sarà sul confine con il Messico per parlarne, e anche lì la percezione di una maggioranza dell'elettorato è che Trump se la cavi meglio di Kamala Harris. Però Kamala Harris appare più empatica di Donald Trump in questo momento con gli elettori, agli elettori americani, e ha un enorme vantaggio su Trump dell'ordine di 20 punti nei sondaggi per quanto riguarda le scelte in materia di diritti riproduttivi e di aborto, e sappiamo che questo tema in queste elezioni è un tema fortemente sensibile, soprattutto ovviamente per l'elettorato femminile.
Intanto invece Donald Trump si è recato in North Carolina e anche lui ha fatto delle promesse dal punto di vista dell'economia e di come lui la vede per il futuro.
Sì, Donald Trump fa promesse, in campagna elettorale le fanno tutti le promesse, quindi non è che si debba scandalizzare per le promesse di Donald Trump, così come per quelle di Kamala Harris. Ha parlato del fatto che con lui l'America tornerà a essere grande, che adotterà nei confronti della Cina dei provvedimenti molto duri dal punto di vista dei dazi sui prodotti cinesi che entrano sul mercato americano. Ha ovviamente detto che, anche parlando anche di politica internazionale, che distruggerà l'Iran se osasse attaccare un candidato USA. Questa è una dichiarazione relativa a una minaccia emersa nelle ultime ore che l'Iran starebbe preparando o comunque starebbe favorendo un attentato, l'ennesimo direi, perché ci sono già stati due proprio a Trump. Ha messo in dubbio, e finora non l'aveva fatto, l'incontro con Zelensky che avrebbe dovuto esserci nelle prossime ore. Zelensky nella giornata di giovedì americana sarà alla Casa Bianca per vedere sia Biden che Harris, ma dopo doveva vedere Trump. Adesso invece Trump dice che forse non lo vedrà perché è troppo amico di Harris e vuole che vinca Harris. Del resto, fin quando lui dice che la guerra in Ucraina finirà il giorno dopo che lui arriva alla Casa Bianca, è chiaro che Zelensky è un po' preoccupato dalla prospettiva che lui vinca le elezioni. E poi ha detto che intende ritornare a Bolton in Pennsylvania, dove il 16 luglio ci fu sfuggì a un attentato, pur rimanendo lievemente ferito, lui vuole tornare lì il 5 ottobre, però mentre lui parlava o quasi mentre in contemporanea al suo discorso in North Carolina è uscito l'ennesimo sondaggio che vale quello che vale, perché i sondaggi si susseguono, si contraddicono, si assomigliano. Questo è della Reuters Ipsos, Ipsos è una sigla affidabile nel campo dei rilevamenti demoscopici, e questo dà un vantaggio di 7 punti nel voto nazionale a Harris su Trump. Ora, è la prima volta che il vantaggio è così netto, largamente superiore al margine di errore del sondaggio, però ricordiamo che nel 2016 Hillary Clinton vinse il voto popolare con circa il 3% di margine su Donald Trump e perse le elezioni. Quindi, insistiamo, non si deve guardare ai sondaggi nazionali, ma si deve guardare ai sondaggi negli stati in bilico, perché 3 milioni di voti in California non valgono, in più in California, non valgono un voto in meno in Pennsylvania, in Michigan e in Wisconsin se questi voti in meno si sommano nei tre stati. Quindi più attenzione ai sondaggi negli stati in bilico e meno attenzione ai sondaggi nazionali.
Insomma, non è detta l'ultima parola. Grazie davvero Giampiero Gramaglia, buona serata a te, buon lavoro e a presto.
Buona giornata a te e buona giornata a chi ci ha seguito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.